Sono le 18, questa è Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio con L'Orizzonte. Oggi il segretario della NATO Mark Rutte, che è negli Stati Uniti per incontrare Trump, ha affermato in una intervista alla Fox che dall'Italia durante la guerra all'Iran sono partiti 500 aerei militari statunitensi, dalle basi statunitensi in Italia. Questo naturalmente ha messo in subbuglio la politica italiana, le opposizioni stanno dicendo a Meloni di andare in Parlamento a riferire, visto che aveva affermato che nessun aereo che partecipasse a quella guerra era partito dalle basi americane, e anzi il no all'utilizzo della base di Sigonella era stata una delle ragioni dell'ultimo scontro con Trump. Meloni, che contemporaneamente torna un po' nel consesso internazionale, quantomeno quello europeo, con l'incontro a Berlino tra i principali paesi europei che prendono l'iniziativa politico-diplomatica su dossier come Hormuz, che oggi è il più importante, ma anche l'Ucraina. Di questo parliamo adesso tra le 6 e le 6 e mezza, poi dopo il giornale delle 6 e mezza. Le primarie democratiche a New York, che hanno visto l'affermazione di due candidati di area socialista su candidati democratici ma più conservatori, e contemporaneamente un crollo di Trump nei sondaggi, anche se lui sta dicendo esattamente il contrario, cioè che va benissimo, ma non è così. E poi il caso Regeni, ieri c'è stata la richiesta di un ergastolo, due condanne a 17 anni per tre agenti segreti egiziani per la tortura e l'uccisione di Giulio Regeni. Oggi hanno parlato le parti civili. E poi, per quanto riguarda Milano e la Lombardia, un rapporto di WeWork sulle periferie milanesi, insomma dove la vita è difficile. Del caldo ci occupiamo invece tra le 20 e le 20 e 30, con un governo che non fa nulla per tutelare dal caldo chi lavora. Ma cominciamo dall'inizio, quindi, con queste parole del segretario della NATO Mark Rutte riguardo all'impegno dei paesi europei. Naturalmente ha citato anche altri paesi, ma a noi interessa adesso capire che cosa intendesse quando ha detto 500 voli sono partiti durante l'operazione Epic Fury dalle basi statunitensi in Italia. Buonasera Gianluca Di Feo, vice direttore di Repubblica.
Buonasera a voi.
Perché poi da fonti NATO hanno precisato si tratta di voli di logistica, che insomma più o meno conferma quello che dice il Ministero della Difesa quando ha usato quel termine tecnico, dicendo non sono stati aerei che hanno partecipato a operazioni cinetiche, cioè di bombardamento.
Sì, guarda, in questo momento il vero problema è capire perché Rutte si sia messo a fare queste dichiarazioni, perché la sostanza di quello che ha detto, i numeri sembrano confermare la posizione del governo. 500 sortite rispetto a una campagna di guerra come quella statunitense sono un numero veramente basso. Io personalmente, sfruttando i siti di monitoraggio radar, i vari spotter, ne ho contate circa 300 e nessuna era legata a attività di combattimento diretto. Cioè erano velivoli che prima della guerra sono partiti per schierarsi nel conflitto, ma non si sapeva che ci sarebbe stato il conflitto, in particolar modo 12 caccia da Aviano.
Si contano durante anche quelli.
Si conta. Il problema non ha specificato i tempi, cosa intendeva per conflitto, i bombardamenti di marzo, la fase successiva, però non c'è stato un solo aereo da combattimento americano che dal 28 febbraio a tutto aprile sia stato visto in qualche maniera notato sulle basi italiane.
Okay.
C'è stato in un caso, ad esempio, che 5 caccia F-35 sono decollati dagli Stati Uniti indicando come destinazione Sigonella, erano velivoli che si stavano trasferendo, cioè che non stavano andando a bombardare, ma poi in mezzo all'Atlantico quegli aerei sono stati dirottati sulla Gran Bretagna. Il famoso episodio di Sigonella, che è avvenuto in una giornata particolare, cosa è stato? Dei bombardieri americani, dei grandi bombardieri B1, sono partiti dall'Inghilterra e hanno bombardato l'Iran. Mentre loro stavano facendo questo bombardamento, un'operazione che richiede tante ore di volo, gli iraniani hanno colpito la base saudita dove c'erano le cisterne americane che fanno rifornimento in volo, e quindi gli americani sono entrati in crisi nella gestione di questi rifornimenti in mezzo alle nuvole, che sono attività piuttosto complesse. Allora hanno pensato: l'aereo è vuoto perché ha già sganciato le bombe, chiediamo di atterrarsi con ella, tanto è un aereo vuoto, non ci saranno problemi. Invece, in quel caso, il governo ha negato l'autorizzazione perché comunque quegli aerei erano stati impegnati in un'attività di bombardamento, un'attività, come dicevi tu, cinetica. E quello è l'unico caso noto, perché non ci hanno provato proprio a passare dall'Italia. Ci sono aspetti abbastanza sorprendenti in cui non sappiamo in quel caso se il segreto è stato mantenuto o se non è successo nulla, che non riguardano i voli ma che riguardano la base di Camp Derby. Cioè, sembra molto strano che,
Camp Derby e
essendo Camp
Livorno.
Derby Livorno il più grande deposito di armamenti americani fuori dagli States, non abbiano attinto da quel deposito. Per dare un'idea, nel 2003, quando c'è stata l'invasione dell'Iraq di George W. Bush, quel deposito è stato svuotato.
Cioè, ti sembra strano che
Invece,
non l'abbiano fatto, nel senso che noi possiamo ipotizzare che invece sia accaduto?
non lo sappiamo cosa sia successo, ma nessuno ha visto un mercantile americano andare davanti a Livorno a caricare, e i portuali di Livorno su questo fronte sono molto combattivi.
Certo.
Quindi mi sembra molto difficile, perché su altri trasbordi di armi non dirette agli americani si sono immediatamente mobilitati. È un porto che ha una tradizione antica su questo fronte, che nel 2003 ha fatto grandi manifestazioni di contrasto a questa attività americana. Quindi anche lì è un elemento, cioè sembra che effettivamente il nostro governo abbia posto un veto.
Allora, se ho capito bene,
Questa è l'impressione
Gianluca,
che
le
si cava.
parole del segretario della NATO Mark Rutte, che oggi in un'intervista ha detto dall'Italia sono partiti 500 voli durante la guerra all'Iran, non smentiscono il fatto che non siano partiti voli di aerei che andavano direttamente a bombardare. Si tratta di logistica in questo caso,
Questo
come ha fatto, l'ha detto
l'ha
il
precisato
portavoce della NATO.
formalmente il portavoce NATO.
Anche se noi,
E il
noi
problema.
possiamo dire però, scusami
Dimmi.
se ti interrompo un secondo, che comunque la logistica è parte fondamentale di una guerra, cioè sono aerei che hanno partecipato a una guerra, anche se da lì non è scesa la bomba che ha distrutto qualcosa, ucciso qualcuno, però.
Ma guarda, allora, se vogliamo utilizzare questo punto, e se vogliamo dire che la definizione di logistica nelle guerre del presente è superata, da Sigonella sono sicuramente partiti dei droni da ricognizione Triton e degli aerei da ricognizione Poseidon, che sono andati davanti all'isola di Kharg, sono andati davanti nello stretto di Hormuz.
Sì.
La quantità di informazioni che loro raccolgono, che serve a in tempo reale spesso decidere gli attacchi, è sicuramente rilevante. Però questo tipo di attività, in base agli accordi internazionali, che sono accordi
Sì.
internazionali che risalgono agli anni 50 e che nessuno ha mai, quelli negli Stati Uniti, non sono mai stati pubblicati integralmente, non sono cinetiche, quindi non fanno parte del combattimento,
Possiamo
perché
dire che è un po'
all'epoca il combattimento era
È
attivo.
una, sì, possiamo dire che è una distinzione, soprattutto oggi, un po' ipocrita questa, perché
Non è ipocrita, è completamente superata. Il volto della guerra oggi è fatto di raggi che sono in grado di distruggere i radar, che sono in grado di stabilire l'esito di un conflitto con una rilevanza di gran lunga maggiore delle bombe. Quindi è oltre che ipocrita, è qualcosa che non prende atto della realtà delle guerre contemporanee. E questo tipo di contributo è acclarato. Poi a un certo punto è successo qualcosa di strano, perché da il 9 aprile uno di questi droni è precipitato sul Golfo Persico. Per capire, sono macchine che costano 150 milioni di euro. E da allora sono stati spostati in Giordania e Arabia Saudita. Non sono più state individuate missioni da Sigonella. Noi non sappiamo se questa è stata una scelta per motivi di sicurezza militare, perché partendo dalla Giordania ci mettevano molto di meno, non potevano essere individuati, o se è uno strascico di quello che è accaduto col divieto di Sigonella.
Perché affermavi che le dichiarazioni di Mark Rutte sono un po' strane? Diciamo, è strano che l'abbia fatto oggi così. Col
Anzitutto non sono state concordate col governo.
governo
Il
italiano,
governo
dici?
è stato preso, il governo italiano è stato preso completamente di sorpresa, ma a quello che io ho capito non sono state concordate neanche con le scale gerarchiche militari presso la NATO. perché lo ha fatto, voleva in qualche modo valorizzare il ruolo dell'Italia agli occhi di Trump, perché deve fare l'avvocato dell'Italia, gliel'ha chiesto. Oppure era così luciferino da creare invece sapere che questi numeri avrebbero provocato in un Parlamento come quello italiano una serie di reazioni per la loro ambiguità e quindi sarebbero in qualche modo andate nuovamente a creare un'onda su Meloni e non lo sapremo.
Beh, insomma, diciamo che la NATO da questo punto di vista in questo momento ne esce in maniera piuttosto opaca, possiamo dirlo questo,
Eh sì, anche perché quei numeri che lui ha dato non ha specificato cosa vuol dire il conflitto. Significa fino alla fine dell'ostilità, significa il mese di febbraio. Poi lui quella specificazione della logistica, insomma, quel distinguo non ce l'ha messo. Quindi l'ambiguità delle sue dichiarazioni si sono prestate ad alimentare giustamente la reazione che ha avuto il Parlamento.
Gianluca Di Feo, grazie per essere stato con noi, buon lavoro.
Grazie a voi.
Gianluca Di Feo, vice direttore di Repubblica. Ora andiamo a vedere che succede in Parlamento. Con Anna Bredice, buonasera Anna.
Buonasera, buonasera.
Poco fa è uscita anche la dichiarazione dell'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia che ha cercato, chi lo sa, forse un pochettino di smorzare i toni, ha detto che da Meloni c'è stato un lavoro, c'è un lavoro eccellente, l'Italia è un paese leader grazie a lei, insomma, un po' un balsamo dopo le giornate di tensioni con Trump, che però, ci spiegava anche Di Feo, non è che vengono smorzate dalle parole di Mark Rutte. E tra le opposizioni che è il 5 Stelle, se non sbaglio, che chiede a Meloni Conte, che chiede a Meloni di riferire in Parlamento.
Sì, diciamo tutte le opposizioni, non solo Conte, tutte le opposizioni chiedono a Meloni di andare in Parlamento per riferire di questo, cioè perché da parte dell'Italia c'è sempre stata come dire, la rassicurazione che qualsiasi cambiamento delle regole come dire, che definiscono gli accordi appunto per l'uso delle basi sarebbero state annunciate e discusse in Parlamento, lo aveva detto anche la stessa Giorgia Meloni, quando si trattava in questi giorni, insomma, di dire la partecipazione, di parlare della partecipazione dell'Italia per quanto riguarda Hormuz, quindi di dover andare in Parlamento per riferire, e così, insomma, le opposizioni chiedono anche di questo, cioè delle dichiarazioni di Rutte. E adesso ha parlato sia Tajani che Crosetto poco prima, dicendo appunto che si trattavano che di una tempesta insomma, in un bicchiere d'acqua, perché si tratta di voli e di operazioni logistiche in queste basi di cui il governo ha sempre reso noto e aggiornato il Parlamento. Però chiaramente questo avviene nei giorni successivi a quello che è accaduto tra Meloni e Trump in Francia, cioè per cui in qualche modo ha a che fare poi con la postura che ha cercato in qualche modo l'Italia per venirne fuori da quello scontro, cioè quello di difendere l'interesse italiano, aveva detto Giorgia Meloni, nessuno implora nessuno, insomma, in questo un tentativo di uscirne fuori un po' a testa alta, vista appunto anche l'umiliazione e insomma anche il fallimento di tutta quella fase in cui lei ha cercato di essere l'alleata preferita di Trump in Europa. Quindi insomma, magari questa frase, queste parole di Rutte, magari in altri momenti non avrebbe avuto questo riscontro di che ha oggi, ecco, proprio perché è avvenuto lo scontro di cui abbiamo parlato, e
Eh
che
sì. Beh,
bisogna capire che conseguenze avrà, perché questo ancora non lo sappiamo, se avrà una conseguenza di modifica anche dell'approccio italiano in politica estera, se cambierà qualcosa Meloni in questo senso.
sì, è veramente una situazione particolare quella di Giorgia Meloni, perché da un e del suo governo, naturalmente, perché da un lato, per avere negato una base, ci spiegavano, no? Ci spiegava Di Feo prima, per consentire dei bombardieri di atterrare ha determinato la reazione violenta di Trump, e dall'altro però oggi veniamo a sapere, però insomma le basi sono state concesse come, visto che 500 voli di logistica saranno anche aerei che non hanno sparato, Anna, ma hanno partecipato pienamente a una guerra. Si diceva cornuto e mazziato una volta in una situazione del genere.
Sì, però ecco, dobbiamo anche dire che comunque il governo l'ha sempre riconosciuto questo, cioè l'utilizzo per ragioni logistiche, che poi insomma la guerra sia cambiata, che vengano usate altre armi, che questa logistica sottende chissà che cosa e quale tipo appunto di partecipazione, questo è un altro argomento, però che le basi italiane siano state utilizzate per questo tipo di operazione, questo il governo non l'ha mai nascosto, cioè questo è chiaro. Bisognerebbe chiedersi che cosa Trump invece voleva da Sigonella, questo sì, cioè se era invece un passo in avanti, cioè come dire, la partenza dalle basi italiane per il bombardamento. Ecco, questo sarebbe stato un passo in più che probabilmente lui in qualche modo pretendeva, proprio perché da Meloni lui si aspettava proprio l'obbedienza e basta, e questo non è arrivato. Ecco. Quindi forse, ecco, bisogna inserirlo in quel contesto, perché è vero, ora c'è un numero 500, però insomma l'uso logistico delle basi, questo era noto.
Senti Anna, ma con le tensioni che ci sono dentro la maggioranza, con Vannacci che spinge da destra, la Lega che fa fatica, Salvini in particolare, questa nuova torsione determinata da Rutte potrebbe creare qualche problema anche dentro la maggioranza?
Ma sì, beh, potrebbe, certo, perché comunque indebolisce un po' la reazione di Giorgia Meloni, che pure è, come dire, stata conseguente ad un attacco anche forte da parte di Trump. Lei ieri, ad esempio, si è presentata ad un'intervista forte di questa reazione che ha avuto nei confronti di Trump, pronta anche a cambiare pagina, a dire adesso andiamo avanti, andiamo pure alla celebrazione del 4 luglio, andremo tutti quanti a Villa Taverna e così via, cioè, perché comunque bisogna essere, come dire, realisti e sapere che di mezzo ci sono molti accordi commerciali che vanno rispettati. Ecco, questa cosa qui forse incrina un po' quella
Sì.
postura, per cui è chiaro che ci si chiede: ma allora ha detto la verità, ha detto il falso, quanto è vera questa cosa, quanto è pronta invece a ricominciare un po' questa volontà di collaborazione con gli Stati Uniti, ecco, perché questo non è ancora chiaro e lei non l'ha detto, cioè che tipo di rapporto avrà lei adesso con i paesi come Francia, Germania, Spagna, nei confronti appunto delle spese militari, nei confronti degli Stati Uniti. Questo ancora non è chiaro. C'è stata una reazione molto immediata dovuta appunto a un'umiliazione, a un attacco anche così forte e brutto da parte di Trump, ma dal punto di vista strategico di politica estera non sappiamo quali saranno i passi
Ne parliamo tra poco, Anna,
dell'Italia.
grazie dell'assist, perché tra
Grazie
poco parliamo
a... Ah,
proprio della
bene,
presenza di Meloni
di
a
questo.
Berlino col prossimo ospite. Ciao, buon lavoro, ti sentiamo nel GR.
Grazie, grazie.
Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia, che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. Ho cercato di dimenticare, di non guardare. E ho guardato la televisione e mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un gran rumore. Non ho più pensato a tutte queste cose. Come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.
Otto e 22 minuti, è con noi il professor Gianluca Pastori, buonasera.
Buonasera, bentrovati.
Il professor Gianluca Pastori dell'Università Cattolica di Milano. Ci chiedevamo prima come farà Giorgia Meloni adesso a tenere dei rapporti trasparenti con gli alleati europei dopo questa sbandata nei confronti degli Stati Uniti.
Beh, indubbiamente le dichiarazioni del segretario Rutte mettono un'ipoteca importante sull'incontro di queste ore. Sembrano quasi.
L'incontro di queste ore, diciamo qual è, perché magari non è che tutti sono per forza informati. A Berlino c'è un incontro degli cosiddetti E5, quindi i principali paesi europei che trattano i dossier, quelli di politica estera, no? E delle guerre dall'Ucraina a Hormuz.
Esattamente, le dichiarazioni di Rutte mettono un'ipoteca importante su questo incontro, tanto da lasciare pensare a un tempismo a orologeria, diciamo così. Indubbiamente le dichiarazioni sono assolutamente credibili, fanno parte anche di un certo modo di fare politica estera, però appunto di norma questi coinvolgimenti tendono a rimanere nascosti. Il fatto di metterli in evidenza in un modo così marcato alla vigilia di un appuntamento importante sembra che abbia proprio l'obiettivo di fare deragliare questo incontro.
E per quale motivo Rutte avrebbe dovuto fare questa cosa?
Beh, in questo momento i rapporti fra sicurezza europea e sicurezza atlantica sono molto problematici, molto complessi. Il rafforzamento del pilastro europeo all'interno della NATO è un obiettivo che l'amministrazione Trump dichiara di voler perseguire. D'altro canto è anche un obiettivo che potrebbe risultare pericoloso per il ruolo degli Stati Uniti all'interno della NATO. Un'Europa più forte, un'Europa più autonoma nel campo della sicurezza è anche un'Europa più autonoma dal punto di vista politico, e questo è qualcosa che alla Casa Bianca può non piacere. All'attuale amministrazione soprattutto, diciamo il modo in cui l'attuale amministrazione vede gli alleati è più quella di junior partner che di alleati alla pari.
Beh, dato lo scenario che lei sta delineando, professor Pastori, si dovrebbe dire che il segretario generale della NATO in questo caso gioca per uno dei contendenti all'interno dell'Alleanza Atlantica, cioè gioca dalla parte di Trump, degli Stati Uniti.
Beh, il segretario generale, è impegnato sempre in un compito molto difficile, tenere in equilibrio quelle che sono le esigenze diverse delle due sponde dell'Atlantico. In questo momento Rutte si trova in una condizione particolarmente difficile proprio perché le pressioni che arrivano, dalla parte americana sono pressioni molto forti e questo può in qualche modo, costringerlo a, fra virgolette, parteggiare per uno degli attori.
Che è l'attore principale, diciamo, l'azionista di maggioranza della NATO, dell'Alleanza Atlantica. Che cosa vanno a discutere a Berlino?
Beh, vanno a discutere di tante cose. C'è il dossier ucraino aperto, gli impegni dell'Europa nei confronti dell'Ucraina, sia in sede di negoziati di pace, sia in sede di possibili negoziati di pace sia in sede di garanzie di sicurezza successive, vanno a discutere di Hormuz, perché nel momento in cui la tregua si dovesse consolidare, ritornerebbe in agenda la questione di un possibile contributo europeo al pattugliamento della regione e alla messa in sicurezza della regione. Vanno soprattutto a discutere di quello che è un po' il macro tema. È la questione della soggettività militare europea e dell'autonomia strategica europea, un tema che in questo momento e in modo diverso interessa un po' a tutti i paesi partecipanti.
Con l'Italia che possiamo dire da questo punto di vista ha sempre tenuto un atteggiamento piuttosto ambiguo.
Con l'Italia che ha tenuto da questo punto di vista un atteggiamento piuttosto ambiguo. E però, oltre all'ambiguità dell'Italia, ricordiamo che in questo incontro ci sarà un altro grande problema ed è la Gran Bretagna. La Gran Bretagna che in questo momento, ok, sarà rappresentata da Keir Starmer, ma Keir Starmer sarà un po', diciamo così, l'anatra zoppa dell'incontro.
Perché si è dimesso e quindi diciamo è in
Perché
via
si è
di
dimesso
uscita. Quindi,
esattamente?
però possiamo immaginare, professore, che questa successione a Londra al governo possa determinare anche una diversa linea. Di solito non è così quando c'è un cambio al vertice in Gran Bretagna.
È difficile vedere un cambiamento di politica. In termini di politica di sicurezza, la Gran Bretagna è sempre molto coerente, molto consistente con le sue scelte. Però qualcosa non dobbiamo immaginare che la transizione sarà completamente indolore. La Gran Bretagna ormai da 10 anni ha molte difficoltà a trovare una stabilità politica interna e corrispondentemente un ruolo internazionale commisurato alle sue ambizioni, e questo sarà un altro dei dossier caldi dei prossimi mesi.
Senta, professore, abbiamo pochi secondi purtroppo, quindi forse la domanda dovrebbe essere, mi rendo conto, svolta in più tempo, ma discutevamo prima di una differenza sempre più sottile, anzi che non esiste più, tra logistica e combattimento in relazione agli aerei, no? Che sono partiti dalle basi italiane. Ma non è che
Sì.
ci si rischia di ritrovare in un'altra situazione complicata con i pattugliamenti a Hormuz in futuro da questo punto di vista?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Il problema è che questa complicazione, diciamo questa complicatezza, è sempre più inerente allo scenario internazionale. Negli ultimi anni lo scenario internazionale è diventato estremamente instabile e qualunque scelta, in ultima analisi, produce dei rischi e potenzialmente delle conseguenze negative. Essere coinvolti nella sicurezza di Hormuz pone dei problemi. Avere Hormuz chiusa pone un altro tipo di problema. Non si può più fare free riding, cioè sperare che altri tirino fuori le castagne dal fuoco per noi.
Gianluca Pastori, grazie per essere stato con noi, una buona serata. Ci
Grazie, buona serata a voi.
fermiamo per la pubblicità, brevissima, in realtà poi ci sono le notizie di Popolare Network, rimanete qui quindi.
Cada día que me enamoro. De la vecina del cuarto, de la panadera.
¡Viva tú!
de la que vende los billetes en el metro, de la barrendera. Cada día que me enamoro.
Tú la vecina del patio, yo nunca te dejaría. Tú mi vecina de arriba, por ti yo me descamisaría. Viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Tú mi vecina en lo alto, tú la del séptimo cielo. Tú mi vecina en la esquina, me alegro cuando te veo. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Tú mi vecina en lo alto, tú la del séptimo cielo. Tú mi vecina de arriba, me alegro cuando te veo.
Cada día que me enamoro. Esto me representa. ¿Es así? Pásame el WAP que me hago el vinilo. Esto me representa. Cada día que me enamoro.
Viva tú, viva tú,
viva tú,
viva tú la Marelu, viva tú. Viva tú, viva tú,
viva tú,
viva tú la Marelu,
viva la Marelu,
viva tú.
Viva tú, y tú, y tú, y tú.
Cada día que me enamoro.
Rientriamo alle 18:37 minuti, Radio Popolare, Popolare Network, L'Orizzonte, collegandoci con New York, dove c'è Marina Catucci. Buongiorno Marina.
Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori.
Parliamo delle primarie democratiche a New York, perché c'è questa parola socialismo, no? Che si è affermata con Mamdani e che si conferma con i risultati delle primarie democratiche.
Guarda, sono ormai anni che questa parola continua a rimbalzare, no?
Primarie per il congresso, scusami, preciso, perché sennò non si capisce per quale motivo le abbiano fatte, per scegliere la candidatura,
sì,
per il midterm.
Sì, per il midterm, ma anche per il per Albany, cioè per il congresso locale, quindi c'è il congresso federale e il congresso locale. No? E devo dire che sono ormai anni che questi socialisti continuano a vincere a destra e manca. La cosa che fa abbastanza impressione è che stiano vincendo proprio nel centro del capitalismo americano, che è il centro del capitalismo mondiale, cioè la città, lo stato che hanno prodotto Wall Street, adesso stanno producendo un'ondata socialista non ignorabile. Per il momento ci sono 14 socialisti dichiarati in posti chiave nella politica di New York, parlo di Stato e città di New York. E questa ondata elettorale è stata una conferma personale di Mamdani, perché tutti i candidati che lui ha appoggiato hanno vinto. Lui ne ha appoggiati tre e tre hanno vinto. Di socialisti ce n'erano in corsa otto su otto corse e sette hanno vinto. Quindi è stata una conferma per il socialismo e una conferma personale di Mamdani. Perché dopo mesi dalle elezioni solitamente c'è una parabola discendente, no? Nell'entusiasmo, sì. Nell'approvazione del sindaco, ma non in questo caso. E questa ondata non si è fermata a New York, a New York è stata bella potente, Però, ad esempio, 2 settimane fa anche a Washington ha vinto le primarie come prossima sindaca, e vincerà sicuramente perché a Washington i repubblicani non vincono niente, un'altra socialista. Quindi noi a novembre avremo una socialista come sindaca di Washington DC che dovrà vedersela con Donald Trump, il quale invece nei sondaggi non è che stia andando proprio rose e fiori.
Che ha sbroccato abbastanza dopo questi risultati di New York, ha tirato fuori che ci sono i comunisti nel paese, che i media mainstream fanno loro tanta pubblicità, che anche lui ha vinto un sacco di primarie, ma non ne parla nessuno.
Si l'ha presa male, 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 perché in questo momento ci sono tante cose che non gli stanno andando dal verso giusto, sai, tipo quella cosa della guerra in Iran, non sta andando proprio bene, ma non sta andando bene neanche la storia del pool, dello specchio d'acqua per il quale ha speso una vagonata di miliardi infinita per avere questo specchio d'acqua dove si riflettono, dove si riflette l'obelisco davanti alla Casa Bianca, di un bel blu bandiera americana, invece si sta riempiendo di alghe, e lui praticamente in questi giorni non parla d'altro che del fatto che sono i suoi oppositori che stanno spargendo questa voce, che stanno scrostando questo pool con il coltello. Insomma,
Cioè,
se
che
non parla
vanno di
delle
notte a buttare le alghe nella piscina.
sì, robe di questo genere, quindi o parla delle tende della ballroom o parla della piscina della Casa Bianca. Insomma, non gliene sta andando bene una, e ovviamente sapere che fra un po' sarà circondato da socialisti non è una bella notizia per Donald Trump.
Senti, tornando alle primarie di New York, uno dei temi che si è così, su cui si è evidentemente decisa questa competizione delle primarie è anche in politica estera, ad esempio la questione palestinese.
Sì, ed è stato poi uno di quelli più aperti su questa vicenda. È stato Brad Lander, che è l'ex controller di New York, cioè ex assessore comunale, e adesso arriverà al Congresso. Lavora a stretto contatto con Mamdani sin dall'inizio, e lui è ebreo e si è sempre dichiarato apertamente contro il regime di Netanyahu. Ha fatto una grossa campagna elettorale dicendo essere contro il Netanyahu non vuol dire essere antisemiti. Appunto, lui, un ebreo, ha
Sì.
fatto questa campagna sostenendo la questione palestinese. Quindi questa è stata lui è stato forse l'esempio più potente, perché appunto vista le sue radici.
Sì, perché sono, diciamo, in questo caso due candidati, entrambi ebrei, uno sostenitore del governo Netanyahu, uno aperto critico, e
Sì, sì. Sì,
ha vinto quest'ultimo. Senti, ci sono anche dei temi locali che hanno inciso?
tantissimo la questione di ICE e la questione dell'affordability. Cioè ICE, quindi la polizia che, insomma, paragestapo, che sta compiendo questi arresti violenti e critici nei confronti della comunità senza documenti, e qua di nuovo ritorno in mezzo Lander, che è stato arrestato 2 volte dall'ICE quando è andato nei tribunali a fare da osservatore per la comunità senza documenti, per i cittadini senza documenti newyorkesi. E poi la questione dell'affordability, cioè una città che è diventata una città a misura economica di miliardario, neanche più di milionario ormai, perché ha dei prezzi fuori controllo su qualsiasi elemento della vita cittadina, che siano affitti, che siano prezzi dei trasporti, che siano dell'istruzione e via così. E quindi queste sono state le tematiche più importanti: affordability e la difesa dei cittadini senza documenti. Un'opposizione ad ICE, che poi si traduce anche come opposizione diretta a tutta la visione dell'America che ha Donald Trump, che non è la stessa visione che ha New York.
Senti, mi viene in mente di chiederti che cosa sta iniziando a fare Mamdani rispetto a questo tema, insomma, di una città che diventa sempre più esclusiva.
Beh, lui ha iniziato la questione delle grocery a prezzo calmierato. Le grocery sarebbero i supermercati, avere dei supermercati con dei prezzi gestiti dalla città di New York. Una specie di, non è proprio una statalizzazione dei supermercati, ma ci saranno delle alternative gestite dalla città, dove i prezzi di tutti i beni di prima necessità saranno di molto calmierati. Questo è un'estensione di un programma già esistente che però riguarda soltanto le forze armate cittadine. Ecco, adesso questi tipi di supermercati che ci sono per le forze armate cittadine adesso verranno estesi a tutta la cittadinanza. Ce ne sarà uno grosso per ogni quartiere, il primo si chiamerà La Marcheta e si aprirà il East Harlem a Manhattan all'inizio del 2027. Quindi questa è stata una delle cose più clamorose perché è anche una delle sue promesse elettorali, sta continuando a lavorare per rendere gli autobus di New York gratuiti, cioè, sono, insomma, alle parole sono conseguiti i fatti, è conseguito anche i fatti che la polizia di New York non sta collaborando con ICE, quindi più di tutto Mandan è riuscito a trovare un ottimo equilibrio fra le sue posizioni, le forze di polizia e le forze di Albany, cioè del governo statale. Questo era stato un po' il campo dove era caduto l'altro socialista di New York, Bill de Blasio, che invece aveva un rapporto pessimo con il governatore Cuomo e ancora peggiore con la polizia di New York. Invece, riuscendo a mettere insieme questi elementi, più la procuratrice generale di New York, Letizia James, Mandani ha costruito come una cellula, no? Di resistenza e sostenibilità che interessa la città e tutto lo stato di New York.
Marina, grazie. Marina Catucci da New York, buona giornata.
A presto.
Minuti mi ha raggiunto in studio una voce nota di Radio Popolare, gradita da Nilo Di Biasio. Ciao Danilo.
Presente, buongiorno.
Ogni tanto ci si ritrova
Sì.
da queste parti. Ieri la procura di Roma ha chiesto un ergastolo e tre condanne a 17 anni e mezzo di carcere per il rapimento, la tortura e l'uccisione di Giulio Regeni. Si tratta di richieste di pena che sono state emesse nei confronti di tre 007, i tre agenti segreti egiziani, c'è un generale, ci sono altri graduati molto importanti. Sappiamo che è un processo in contumacia, quello che si svolge a Roma, poi si aprirà tutta la partita quando arriverà la sentenza, insomma, quando saremo in fondo, anche eventualmente, se tutto dovesse andare come dovrebbe andare, di un'estradizione, ed è un'altra storia ancora. Intanto c'è questa richiesta. Oggi il legale della famiglia Regeni ha detto hanno lottato, la famiglia di Giulio ha lottato a mani nude contro il regime egiziano e probabilmente non solo contro il regime, no? Le resistenze sono state tante, soprattutto all'inizio anche in Italia. Tu fai parte assieme, hai fatto parte, fai con tuttora parte di quella che viene definita assieme ad altri la scorta mediatica nei confronti della famiglia Regeni per questo processo. Allora ti chiedo, insomma, come hai accolto queste notizie?
Beh, innanzitutto è interessante come il pubblico ministero, per essere più precisi, abbia effettivamente individuato una figura più responsabile delle altre, visto che per uno è stato chiesto l'ergastolo e l'altro è stato chiesto invece delle pene più lievi. Parto da qui perché significa che l'inchiesta, fortunatamente mi verrebbe da dire, ha fatto dei passi avanti rispetto all'inizio, quando invece era molto difficile, c'era il rischio che davvero non si arrivasse a nulla. Da qui la necessità della scorta mediatica, quella che tu mi chiedevi, Luigi, cioè il fatto che
Tu come persone, come Fondazione dei Diritti Umani, naturalmente.
sì, come anche Amnesty International, articolo 21, anche singole persone, beh, l'associazione Lombarda dei giornalisti, per esempio, anche, insomma, sono veramente tanti, non riesco a segnalarli tutti. Perché è importante? Perché si è individuato questo come forma non di pressione, ma di attenzione. Cioè si è individuato delle figure di vittime, dei parenti delle vittime in questo caso, a cui si doveva dare l'onore e l'importanza di guardare, di illuminarli con un fascio di luce, perché purtroppo sarebbe successo esattamente il contrario in assenza di questa attenzione. Può prendere la forma anche semplicemente di un sit-in nel giorno in cui c'è l'udienza, ma può essere, come l'abbiamo fatto appunto qui a Milano l'anno scorso, di andare letteralmente con dei manifesti scritti a mano, disegnati da Lekos Prete, in cui si leggevano i nomi dei quattro imputati, perché questi nomi qua, appunto, come dicevi tu, sono contumaci, quindi noi non li abbiamo mai visti. C'è stato che cosa? C'è stato da parte egiziana sicuramente una mancata collaborazione, da parte italiana probabilmente anche non quella necessaria attenzione e rigore per andare a chiedere giustizia.
Grazie Danilo. È al volissimo che il tempo stringe, Chiara Vanetti per le notizie da Milano. Questa sera le periferie, è un'inchiesta che è stata fatta sulle periferie.
Ciao Luigi, ciao a chi ci ascolta. Sì, questa sera parliamo del rapporto Abitare i margini di WeWorld, che è questa indagine basata su 500 interviste tra varie città, tra cui Milano, che ha coinvolto le operatrici e gli operatori di WeWorld che lavorano nelle periferie delle città, e anche di ragazze e ragazzi, bambini e bambine che abitano questi territori, circa 230 testimonianze. Noi ovviamente ci siamo concentrati su Milano e sulle periferie analizzate dalla ricerca, cioè Giambellino, Corvetto, San Siro, Ponte Lambro e Barona, e abbiamo chiesto ad Andrea Comollo, che è direttore dei programmi domestici di WeWorld, di spiegarci che cosa ci raccontano le periferie milanesi.
Sai che non sta arrivando, vuol dire che lo devo semplicemente mettere su un'altra pista.
Vai.
Una delle cose più interessanti è che le periferie di Milano sono molto vicine al centro rispetto invece ad altri territori, per cui la distanza che le persone sentono di avere dalla città in queste periferie poi non corrisponde realmente alla distanza geografica. Uno dei dati più interessanti è quello che riguarda i NEET, le persone che non studiano e non lavorano. In Italia c'è un dato medio del 15% circa di persone tra i 15 e i 34 anni che non studiano, non lavorano, non sono in percorsi educativi. A Milano il dato, ad esempio, è più basso, intorno al 10%, però se incrociamo questo dato con quelli che sono gli elementi che lo modificano e lo incrociamo con i dati delle periferie, vediamo come cambiano radicalmente i risultati. A seconda delle periferie, soprattutto per via di chi abita queste periferie e di chi le attraversa, no? Noi vediamo che, ad esempio, nel momento in cui le famiglie hanno un background migratorio di qualsiasi forma, il tasso di abbandono scolastico sale al 24%, o se hanno solo la licenza media i genitori, sale al 22% rispetto al 15% nazionale e al 10% della città. Questo cosa vuol dire? Che nelle zone dove c'è a prevalenza famiglie con background migratorio o famiglie in situazioni di povertà educativa, di provenienza da contesti educativi più fragili, abbiamo più del doppio delle persone con abbandono scolastico, e questo dato si sovrappone perfettamente con le zone di periferia, come ad esempio Giambellino o Barona. Un altro fenomeno molto interessante è quello che è chiamato del white flight, che è un po' un fenomeno dove la classe bianca fugge da alcune zone della città. Però in questo caso è una fuga scolastica, e quindi le mappe, diciamo, di domicilio, di residenza della città non corrispondono più con le mappe di iscrizione scolastica, perché le famiglie magari abitano le periferie perché non possono più permettersi il centro della città, ma allo stesso tempo non iscrivono i figli nelle scuole di quelle periferie. Quindi abbiamo persone che non iscrivono i figli in via Ravenna al Corvetto, o non iscrivono i figli alla scuola Narcisi in Giambellino, perché sono scuole popolate da famiglie più povere o con background migratorio.
Abbiamo parlato delle zone periferiche di Milano, ma abbiamo chiesto ad Andrea Comollo di spiegarci anche se ci sono differenze tra le periferie milanesi e quelle delle altre città analizzate.
Diciamo che il tratto comune di tutte le periferie è una grande esclusione, è un tentativo di rinchiudere in uno spazio geografico un tema di marginalità molto molto più ampio. Poi cambiano le periferie tra di loro, ci sono periferie che hanno ad esempio una bassissima percentuale di persone e di famiglie con background migratorio, perché sono storicamente periferie dove le famiglie vivono di generazione in generazione, San Basilio, Scampia, per esempio. In comune le periferie hanno un grande vuoto guardando al futuro percepito dai giovani stessi. I ragazzi e le ragazze sentono di non avere un reale diritto al futuro, una reale voce nel determinare quello che può migliorare la propria vita negli anni che verranno, a partire dai percorsi scolastici, dagli spazi abitativi, dall'accesso ai servizi, dai mezzi pubblici. Ci sono periferie lontanissime dal centro e collegate molto male. A Milano, Barona è a poche fermate di tram dal centro, così come per esempio Giambellino o San Siro. Periferie come San Basilio sono molto più lontane, o Scampia è molto lontana dal centro di Napoli. Queste difficoltà di spostamento, questa non accessibilità a vivere la città nella sua interezza, crea delle disuguaglianze enormi, e questo è percepito da tutti i ragazzi e da tutte le ragazze.
Abbiamo sentito fare riferimento a un vuoto percepito dai giovani. Sentiamo allora quali sono i disagi che esprimono i ragazzi e le ragazze intervistati in
Con
questa indagine.
questo, Chiara, ti saluto
Ciao
perché
Luigi.
dopo c'è
Metro
Esteri.
Regione. Ah no,
No, c'è
dopo.
Esteri, poi c'è il GR, poi c'è Metro Regione.
Quello che emerge è una grande fatica a far vedere chi si è. Ci sono diverse testimonianze, c'è questa che a me ha colpito di più, no? Che viene proprio da Corvetto, da Milano, e dice: prima sei di Corvetto, poi sei marocchino o latinoamericano, oppure forse italiano, ma prima sei di Corvetto. E loro ci raccontano come questa etichetta delle periferie, questa istituzionalizzazione del margine, ormai ce l'abbiano attaccata addosso e non riescono a uscire da queste identità. Negli occhi di chi li guarda e di chi li ascolta. Emergono dei disagi giganteschi abitativi, ci raccontano le famiglie in Giambellino come nel 2015 un appartamento costava 80.000 euro, un appartamento di 50 metri quadri, adesso costa più di 200.000 euro. Le persone non hanno queste possibilità, non riescono più a stare all'interno della città. Ci sono contesti di fatica familiari, molto spesso nelle famiglie con background migratorio, le madri non hanno lo stesso livello, ad esempio, l'italiano dei figli, che si trovano quindi a vivere a due velocità o si trovano a supplire a quello che è una gestione familiare di costruzione di reti e di accesso ai servizi che troppo spesso non sono pensati per chi non è performante, no? Per chi non è pienamente fruitore della città. Milano è una città che sta allontanando le persone, sta creando sempre più barriere nelle periferie. Questo è più evidente perché c'è più rabbia, c'è più pressione sociale, perché ci sono meno servizi, c'è più povertà e ci sono più bisogni. Troppo spesso si interviene sui singoli bisogni senza guardare il contesto nel suo complesso. Quello che emerge di più dalle ragazze e dai ragazzi è proprio una richiesta di essere visti come persone, quindi non essere solo di Corvetto, non essere solo una ragazza di nuova generazione, non essere solo nero. Non essere solo bocciato, ripetente o lavoratore, non essere solo chi non ha spazio in casa e quindi passa le giornate all'aperto e al parchetto, ma essere visto nell'insieme. E solo in questo modo si possono trovare delle soluzioni che rispondano al tema della disuguaglianza e non il singolo servizio verticale.